siamo ancora ebri dalla solennità di ieri, dell'ascensione, perché ieri è stata solennità dove il Signore Gesù ci ha dato un incarico a tutti noi, cioè la testimonianza. Andate, testimoniate il mio nome, ma in particolare ci ha chiesto due cose. Primo, predicate a tutti la conversione. Secondo, il perdono dei peccati. E poi ci ha assicurato lo Spirito Santo. Sono anche felice perché vi voglio rivelare, insomma, che la preghiera dei fratelli che mi hanno fatto, ho sentito una presenza forte del Signore, una gioia, una presenza viva che c'è adesso nell'assemblea. Questo è il motivo di fondo della parabola del Padre misericordioso. Perché vedete, noi non celebriamo con questa parabola la conversione come dicono il termine latino conversio, cioè un cambiamento di orientamento, oppure dal termine greco metanoia, cambiamento di mentalità. Noi usiamo la parola dall'ebraico che vuol dire ritorno. Il Signore ci ha chiesto la testimonianza e predicare a tutti la conversione, che è un ritorno. Il centro del cristianesimo è un ritorno a un tu. Questo è fondamentale, perché vedete, la presenza di Cristo nel mondo sta per diventare sempre più forte. Non ce lo scordiamo. Aumenta la sua intensità. Di mano in mano che noi viviamo questi giorni difficili, la presenza di Cristo aumenta la sua intensità. Vediamo la parabola del Padre misericordioso, non so se la devo leggere o già la sapete tutti, andrei subito a commentarla. Cinque caratteristiche ci sono in questo padre. Voi sapete, un padre che ha visto il figlio minore lasciarlo con grande rammarico, e poi il figlio maggiore, sapete meglio di me, in casa, ma non apprezzava la paternità di suo padre. E quest'uomo ha cinque caratteristiche. Noi sappiamo che il Padre misericordioso per noi cristiani è Cristo. Perché? Prima caratteristica, l'umiltà. L'umiltà di questo padre, l'umiltà di Dio è fondamentale nella nostra fede. Perché? L'umiltà come? Dio non si può che umiliare, solo Lui si può umiliare. Noi siamo troppo piccoli per umiliarci. Noi abbiamo usato il termine umiltà in maniera impropria, perché noi siamo già bassi, possiamo solo riconoscere la verità. Invece Cristo cosa ha fatto? Ce lo dice San Paolo nella lettera ai Filippesi: ha svuotato se stesso, da Dio che era è diventato simile agli uomini. Questa è umiltà. Dio si è abbassato. Noi siamo già bassi, si è autodelimitato creando gli uomini per amore. Ma perché li ha creati? Proprio per amore. Ci aiuta in questo San Bernardo. Dio non ci ama perché siamo buoni e belli, ma noi siamo buoni e belli perché Dio ci ama. Ecco, l'amore di Dio che è coinvolgente, che è un'esperienza. Ecco, il rinnovamento dello spirito fa questa esperienza, di essere avvolti da questo amore vivo che diventa di giorno in giorno sempre più forte, che nessun telegiornale ci dirà mai questo. Allora la realtà è questa: non ci sono solo le persecuzioni nel mondo, c'è l'amore di Cristo che sta diventando sempre più forte. Seconda caratteristica, il desiderio, la speranza di questo padre. Questo padre lo vide da lontano, il desiderio del padre è fondamentale per un figlio, il desiderio della persona amata per un figlio è fondamentale, è schiacciante, è autoavvolgente per un figlio sapere che il padre lo ama, è meraviglioso. Ricordo sempre mia nonna quando ci aspettava la domenica, andavamo tutti, i nipoti, i figli, a trovarla. Si alzava in punta dei piedi, era talmente felice che si alzava in punta dei piedi, non sapeva più cosa donarci. Una cosa meravigliosa, una donna che all'apparenza aveva anche un problema, perché aveva passato la guerra, aveva delle amnesie, però una persona meravigliosa, felice, felice di accogliere i figli. Terza caratteristica, quindi il desiderio del figlio, lo vide da lontano, ma lo vide come? Commosso, commosso. Non è possibile far vibrare il cuore di un figlio se non c'ha davanti un padre che è commosso, si deve sentire questo amore. Commosso dice proprio questa commozione, queste viscere che si commuovono, questo amore che viene dal di dentro, è una cosa meravigliosa. Ci aiuta anche il profeta Isaia dicendo: può una mamma dimenticarsi di un figlio? Lo può, ma Dio non può. Dio non può che ricordare sempre i suoi figli e amare i suoi figli. Quarta caratteristica, questo padre è un padre che dà la vita. Perché? Perché la festa la fa con un vitello grasso. E cosa dice? Cosa dice questo padre quando ritorna il figlio? Due cose, due motivazioni dà per la festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, la prima motivazione. Seconda, era perduto ed è stato ritrovato. Cioè, la prima motivazione che dà, la dà nell'assoluta umiltà, liberando il cuore nostro da ogni possibile fraintendimento. Perché questo padre aspettava il figlio morto. Questo è amore. L'amore è quello che si preoccupa che l'altro viva, non che l'altro mi serva o mi dia degli interessi. Questo non è amore. Quinta caratteristica, la sofferenza di Dio. Diceva un grande filosofo: se gli uomini, maritain, sapessero che Dio soffre quanto Dio soffre, si convertirebbero in grande numero. Dio soffre. E sapete, il grande Papa Giovanni Paolo II, nell'enciclica allo Spirito Santo, Dominum Vivificantem, disse che all'interno della Trinità c'è sofferenza, un mistero. Come mai la Trinità in Paradiso soffre? È un mistero, ma è un mistero d'amore. Come fa una persona a non soffrire se ci ama? Come fa una persona a non tenere a noi se ci ama? Non è possibile. Passiamo al figlio minore. Il figlio minore possiamo descriverlo come un peccatore, un uomo che si allontana dal suo padre. E ci sono quattro tappe per il ritorno a suo padre, quattro. Innanzitutto c'è un esilio esteriore. Questo uomo si accorge, questo figlio, che sta male. Si accorge dentro di sé che sta male, che non mangia, che ha tanti disagi. Secondo, si ricorda quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza. Secondo, il ricordo della casa paterna. Terzo, padre, ho peccato, l'esilio interiore. Questo figlio rientra in se stesso e comincia a dire: forse ho peccato contro mio padre. Questa è la conversione, il nocciolo della conversione. Quarto, mi alzerò e andrò da mio padre. La decisione è fondamentale. Materialmente si alza e va da suo padre. Alcuni approfondimenti. Primo, non esiste per un cristiano il problema del torto e della ragione, alla luce di questa parabola. Noi dobbiamo smettere di dire ho torto, ho ragione. La ragione dei fessi, diceva un tizio, la ragione dei fessi. Non possiamo farci le guerre tutta la vita. Diciamo la verità, difendiamo se quello che diciamo è giusto, ma non facciamo le guerre. Chi non vuole crederci, se noi siamo in buona fede, è libero di non crederci. Noi non possiamo fare le guerre. Noi viviamo nella logica della misericordia e del peccato. Cioè, noi siamo persone che sono profondamente convinte che hanno peccato. E quindi Dio nei nostri confronti c'ha dei debiti. Non è Dio debitore a noi, siamo noi che abbiamo bisogno di Dio. Se abbiamo peccato, siamo convinti di questo. Perciò nell'ascensione ieri abbiamo sentito predicate a tutti il perdono dei peccati. Non ha senso la misericordia di Dio se l'uomo non riconosce il suo peccato. Non è facile riconoscerli. Non è facile. Quali sono i miei peccati? È una grazia da chiedere. È una grazia da chiedere tantissimo questa. Questa cosa è fondamentale. Il giubileo della misericordia ha senso se l'uomo riconosce i suoi peccati. Se no non ha senso. Scusate, su cosa la misericordia? La misericordia di Dio, che è un amore che redime, che perdona e guarisce, guarisce solo i mali che noi gli sottoponiamo. Quelli che noi non sottoponiamo al chirurgo, il chirurgo non opera, non agisce, non può agire, non ha il permesso nostro. Quindi credere che siamo peccatori non è una nozione o un principio come un altro, è fondamentale questo, perché più noi ci sentiamo nella realtà e più la misericordia di Dio può agire. È Cristo che ci salva grazie alla nostra fede, dirà San Paolo, ma San Giacomo dice che c'è bisogno delle opere. E allora chi ha ragione? C'è bisogno di una fede per essere salvati, è Cristo che ci salva. Ma per stare nella salvezza abbiamo bisogno che l'amore di Dio ci faccia fare le sue opere. E le sue opere sono il perdono ricevuto da Dio, noi lo doniamo agli altri. Secondo approfondimento, il figlio minore rientra in se stesso, rientra in se stesso. Il padre, in un noto quadro di Rembrandt, proprio che raffigura questa parabola, abbraccia il figlio minore in piedi con gli occhi chiusi. Il cristianesimo è vita interiore, è fondamentale questo. Il cristianesimo è vita interiore, all'interno del nostro cuore noi troviamo Cristo. Madre Teresa di Calcutta nel 1993 alle sue suore disse: «Sono fortemente preoccupata perché non sono convinta che tutte voi ascoltate Gesù nel vostro cuore. Avete cercato e avete trovato Gesù nel vostro cuore. Sono preoccupata se qualcuna di voi non sente le parole d'amore che ogni giorno Gesù gli rivolge. Sono preoccupata se qualcuna di voi non vede gli sguardi di amore che Cristo gli rivolge tutti i giorni». Ecco la preoccupazione di Madre Teresa di Calcutta. Il figlio minore rientrò in se stesso. E il figlio maggiore cos'è che fa? Il figlio maggiore in fondo è un figlio che non ha compreso le parole bellissime del padre: ma tutto ciò che è mio è tuo, figlio, tutto ciò che è mio è tuo, figlio, tutto ciò che è mio è tuo, figlio, dice a noi il Signore stasera, tutto. Non è che ci ha promesso qualcosa di grande, tutto, tutto, tutto ciò che è mio è tuo. E cosa fa questo figlio maggiore? Ha la sindrome, la malattia del capretto. Per me non è mai ammazzato un capretto, non è mai ammazzato un capretto. È fondamentale questo pensiero, che tutti noi rientriamo in noi stessi e cerchiamo Cristo forte in noi. Certamente il figlio maggiore aveva anche un'altra colpa: non faceva parte del rinnovamento dello spirito. Ma questo lo dico con verità, sapete perché? Perché era triste. Anche questo è sbagliato. Non possiamo noi essere persone sempre tristi. Ma è vero anche che non era mai entrato in casa, non voleva entrare e fare festa al figlio, al suo fratello, ma perché non era mai entrato nella casa di suo padre, non aveva mai accettato neanche lui la paternità di suo padre. Questa è la verità. Quindi era diventato triste, invidioso. Questo è il destino di quelli che non accolgono l'abbondanza dei doni di Cristo. Questo è il destino di quelli che in questo tempo stanno pregando poco. Questo è il destino, è la tristezza, è la disperazione. Questo è il peccato dell'uomo, è stare poco con il loro padre. Tutti gli altri peccati sono solo delle conseguenze. Scusate, quali sono i peccati di noi sacerdoti? Quando siamo poco col nostro amato, questo è il nostro peccato più grosso. E dopo diventiamo intrattabili, eccetera, eccetera. Ma il peccato più grosso, quando noi non stiamo con il nostro amato, questo è il nostro peccato. Questo è il peccato del figlio maggiore. Perché quando non stiamo con lui, non scopriamo questo cuore, non lo sentiamo vibrare tutto ciò che è mio e tuo. Quando noi non accogliamo questo cuore in pienezza, cominciamo a chiuderci. Il figlio maggiore a un certo punto non solo non era più figlio, ma non aveva neanche una delle qualità importanti che fanno di ogni uomo un essere veramente umano. Non aveva neanche un po' di paternità. Questa è richiesta a tutti, non solo ai genitori, anche ai figli, un po' di paternità, un po' di maternità. Non è possibile volere solo, dobbiamo essere anche ciascuno di noi dei pastori, delle madri, dei padri per i nostri fratelli. Non è possibile rimanere solo nel nostro ruolo. Oggigiorno dobbiamo invocare l'amore di Dio e donarlo a tutti. Questo è importante, vedete, la festa non è qualcosa di esteriore, la festa che ci è richiesta è qualcosa di interiore. Oggi ho sentito forte, prima di incominciare la proclamazione di questa meditazione, di dirvi con fermezza questo: cercate la festa solo dentro di voi, cercatela, la troverete forte e la donerete a tutti i vostri fratelli. Prima un fratello che ha pregato su di me mi ha detto: ho sentito nel mio cuore che devi proclamare con forza quello che il Signore ti sta dicendo. Questo ho sentito: cercate con forza la festa dentro di voi, se no rimarremo sempre tristi, perché domani un fratello ci tratterà male e cominceremo a rimangare tutto il giorno. Fra 3 giorni la mamma avrà un problema e rimarremo tristi di nuovo. Fra 5 giorni succederà un'alluvione e saremo ancora tristi, perché i telegiornali ci aiutano molto oggi per diventare tristi e depressi. Ma la festa è dentro di noi. La festa è dentro di noi se la cerchiamo. Guardate, Cristo in questo tempo vuole stupire il mondo, perché il male sta aumentando le sue saette, le sue azioni con i suoi satelliti e gli uomini che lui ha travolto, che sono uomini fidati, che vivono per portare la tristezza agli uomini. Il Signore vuole, ha scelto noi perché possiamo rientrare in noi stessi, amarlo, stare con Lui e portare questa gioia di Cristo, che è una gioia tutta interiore, fatta di preghiera, di silenzio, di nascondimento, a tutto il mondo. Questo è il destino. Il Signore ha urgenza di trovare figli così. Il santo, sapete cosa diceva Don Fabio Rosini? Non è uno, come è successo a ciascuno di noi un periodo della nostra vita in cui rivangavamo, in cui pensavamo sempre alla nostra tristezza, alla nostra malattia, alla nostra persecuzione, al padre che ci ha abbandonati. Tutti l'abbiamo passato un periodo così. Il santo, dice Don Fabio Rosini, che è il predicatore per eccellenza dei giovani a Roma, lui dice: il santo è colui che ha spezzato con la sua tristezza personale. È vero che mio padre mi tratta male, ma da domani non mi interessa più questo argomento. Chiuso. Il Signore vuole persone coraggiose. È vero che quel fratello mi perseguita, che continua a parlare male di me, ho le prove, ma a me non interessa, non interessa. È vero che la suocera mi tratta male, è gelosa di me, invidiosa, fa di tutto per parlare male di me a suo figlio, ma a me non mi interessa più la volontà, non mi interessa più, perché quando faremo così le cataratte del cielo si aprono e noi siamo avvolti dalla copiosa redenzione di Cristo. Salmo 129, è grande presso di Lui la redenzione, ma dobbiamo decidere di spezzare la nostra tristezza personale. Non ci deve essere più nessun patteggiamento, perché ci sono sempre tanti motivi. Guardate, nella nostra croce personale, chi c'ha il lutto, chi c'ha la persecuzione, chi c'ha, non c'ha i soldi, problema di lavoro, ci saranno sempre dei particolari ogni giorno che vorrebbero aumentare la nostra tristezza. Parlane, Padre Massimo, perché? Perché oggi hai visto, ti hanno detto questo. No, basta, chiuso, non interessa. Se si fa così, allora Cristo parlerà nel cuore nostro e nel cuore degli uomini, dei nostri fratelli. Se noi vogliamo difenderci, vogliamo noi essere i padroni della nostra vita, il Signore ci può difendere, ci può amare, ci può avvolgere in una percentuale minore, non al 100%. Il santo è colui che ha spezzato la sua tristezza personale. È colui che, non, che vive la sua croce, la vive tutti i giorni, però non la guarda più in faccia neanche un secondo. Ha deciso di vivere per i fratelli e per la causa di Cristo. Non esiste più. Guardate come si impegnano i mass media a farci vedere tutto quello che fanno gli islamici in Asia. Guardate come si impegnano. Guardate, nessuno vi dirà al telegiornale che se un domani qualcuno avesse questa sorte, la forza di Dio sarebbe 10 volte superiore. La forza di Dio è più forte di ogni croce. E questo è il dolore del Padre misericordioso. C'è un cortometraggio che ha fatto Don Martino Signoretto per il Giubileo della Misericordia, che dura 30 minuti, questo piccolo film che dura, ecco, così poco, ma fa vedere molto bene la tristezza del Padre, sottolinea proprio questo particolare, la tristezza proprio agghiacciante di questo Padre che ama i due figli e prima è abbandonato dal figlio minore, poi dopo tanto dolore viene il figlio minore e a un certo punto vede cambiarsi anche il figlio maggiore, un altro abbandono, si vede proprio questa tristezza in questo film ed è bellissimo. Vedete, la parabola dice un uomo aveva due figli, non dice un padre aveva due figli, avete notato? Un uomo vuol dire che è solo un uomo per i figli, non è un padre. Non hanno la gioia di dire Cristo mi ha dato questo padre, Cristo mi ha dato questa madre, che dono, Cristo mi ha dato questi figli. La famiglia nostra che abbiamo è un dono particolare di Dio. Scusate, una moglie non vale un'altra, un figlio non vale un altro. Sono tutti doni grezzi, è vero, ma doni perfetti. Il Signore è ordine. Noi viviamo come una giungla, ci vogliono far dubitare di tutto. La fede, in questi tempi dobbiamo alzare lo scudo della fede. Una parola per il problema dei figli. Qui viene descritto un padre modello, ma ci sono anche dei figli che sono abbandonati dai genitori. Vivono in case dorate, una televisione ogni stanza, tanti computer, tanti giochi, film, sport, tutto, possono fare tutto. solo che non vedono mai i genitori. Questo è un tradimento. Vedete, c'è un padre gesuita che ha fatto un accostamento con la favola di Pinocchio e dice: è vero, c'è la tristezza del padre, ma nelle famiglie oggi c'è molta tristezza dei figli. Molti figli lasciano la casa paterna perché i genitori non parlano con loro, la lasciano, vanno la sera dai compagni, da altre persone, ma non ci vanno in una maniera ordinata, devono andare sempre, perché in casa non si parla, non si fa niente, non vengono ascoltati, allora devono uscire di casa, non c'è amore, non c'è un focolare, e così vanno a cercarsi un altro contesto affettivo. Guardate che l'amore, quando lascia liberi i figli, ma quando c'è fatto di preghiera, di ascolto, di desiderio, proprio di guardare i figli in lontananza, ma con rispetto, sapendo che non sono nostra proprietà, è schiacciante per i figli. Non possono fare a meno. Quando trovano di fronte un genitore che li ama così, anche il figlio più discolo, più maleducato, non ne può fare a meno. Prima o poi tornerà, non ne possono fare a meno. Vi potrà dire tante cose, sono magari presi da qualche vizio, da qualche difficoltà passeggera, da qualche passione, ma sono cose che passano. Ma un figlio di un genitore così non se ne può fare a meno. Ecco, cari fratelli, non mi voglio dilungare troppo, volevo solo dirvi questo. Ecco, riconosciamo i nostri peccati, facciamo festa nella nostra vita, non facciamo della nostra vita un eterno funerale, non lo facciamo. Ci sono tanti funerali, tante cose che non vanno, tante altre ci saranno, ma non possiamo vivere aspettando chissà che cosa accadrà. Accadranno le cose negative, il diavolo non starà fermo, ma le cose di Dio, noi siamo chiamati a testimoniare, ad annunciare le cose di Dio nella verità. Vuol dire che accogliamo, ascoltiamo i nostri fratelli, dividiamo e condividiamo le loro lacrime, ma annunciamogli la forza di Dio, preghiamo con loro, con chi non sa pregare, non facciamo tante chiacchiere, andiamo a casa dei fratelli e delle sorelle che non pregano, che non sanno lodare Dio, e stiamo con loro, preghiamo. Non siamo stitici nella preghiera, preghiamo anche un'oretta, dopo parliamo un po', ma preghiamo con loro. Oggi la preghiera di lode porta liberazione, porta guarigione. Concludo dicendovi questo. Sapete, nella messa, nella liturgia della messa, a un certo punto si dice: Signore, liberaci, dacci ogni pace e rendici sicuri da ogni turbamento. Sicuri da ogni turbamento, cosa vuol dire? Ma qua abbiamo minacce gravissime sul mondo. Vuol dire che rifugiamoci in Gesù, ci renderà sicuri da ogni turbamento, cari fratelli, riempiamoci di Cristo in questo tempo, non perdiamo tempo, e ci renderà sicuri di ogni turbamento, ci darà la forza sua per consolare tutti. Sia lodato Gesù Cristo.